Newsline Sera.
Le 18:45, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati. La newsline serale di Controradio con le interviste in diretta, gli approfondimenti, le notizie del giorno, i servizi della redazione, insomma il meno consueto, e come stiamo facendo da alcuni giorni anche il countdown per i Controradio Club. Sapete che quest'anno per noi è quanto mai vitale arrivare a almeno 2000 iscrizioni al Controradio Club. Ogni giorno vi stiamo proponendo questo countdown anche per in qualche modo, come dire, invogliarvi, no? Qualora non l'abbiate già fatto e non l'abbiate ancora fatto, a sottoscrivervi la tessera del Controradio Club, che ripetiamo, per noi mai come quest'anno è vitale. Quindi abbiamo 1865 soci a ieri, dobbiamo arrivare a 2000, forza, ce la possiamo fare. Ora è il momento giusto per iscriversi al Controradio Club, sostenere la vostra radio, anche perché peraltro solamente se siete soci potrete entrare alla esclusiva cena del Controradio Club, che si svolgerà giovedì 26 febbraio a partire dalle 19:30 al Tenax in via Pratese, con la squadra dei cuochi di Slow Food Toscana, quindi anche con un menù di tutto rispetto. Il costo della cena è di 30 euro a persona, entrano solamente i soci, come detto. Per tutte le informazioni il sito è il consueto controradioclub.it, ma anche controradio.it. questo per quanto riguarda il Controradio Club. Mi raccomando, veniamo alle notizie. Dicevamo nelle anticipazioni, il giorno del ricordo è stato anche quest'anno occasione di polemiche tra gli schieramenti politici. Oggi era prevista la seduta solenne del Consiglio regionale in occasione proprio del giorno del ricordo, che è stata anticipata dalle 17 alle 16:30, aperta agli interventi di tutti i gruppi politici. Ma già in apertura, per capire il tono della giornata dopo le polemiche di ieri intorno alla presenza o meno del giornalista ex parlamentare Italo Bocchino, i consiglieri Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno lasciato l'aula del Consiglio regionale. Poi cosa è accaduto? La cronaca in diretta per noi. Sandra Salvato, a te la linea, Sandra.
Eccomi qua, buonasera. Sì, come hai detto, la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana per il giorno del ricordo è stata anticipata di una mezz'ora, quanto diciamo basta, per decidere di aprire gli interventi a tutti i gruppi politici. Questo è stato deciso al termine della riunione dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea Toscana, avvenuta, come detto, intorno alle 12, quando insomma ci siamo sentiti per la prima diretta, ed era stata convocata proprio a seguito delle forti polemiche per il passo indietro sulla partecipazione all'iniziativa del giornalista Bocchino. La decisione insomma è stata per una giornata del ricordo senza interventi esterni, senza censure nei confronti di una persona, ha precisato Saccardi, che di questa assemblea, lo ricordiamo, è la presidente, ma ha detto svolgendo un consiglio come fosse un consiglio regionale qualsiasi, pur avendo come ordine del giorno il giorno del ricordo. Beh, l'intenzione era quella non di censurare nessuno, ma di far svolgere questo consiglio regionale in modo che ognuno si potesse esprimere senza farne un luogo di conflittualità. Peccato che però le cose sono andate in tutt'altra direzione. Per Saccardi il tema non era la partecipazione di Bocchino in quanto tale, ma il fatto di riuscire a celebrare una giornata così importante tutti insieme, senza persone che potessero suscitare insomma contrasti e contrapposizioni che avrebbero reso questa giornata non un momento di memoria collettiva come doveva essere. Purtroppo, dicevamo, i contrasti ci sono stati e come, si sono concretizzati con un certo, diciamo, aplomb istituzionale, ma tant'è, Bocchino c'era come promesso e all'Atere ha parlato di tre grandi errori commessi dal presidente Giani, sia come storico che come politico che come istituzione. Sul primo fronte, per essersi fatto condizionare dall'ANPI, cui riconosce con onestà intellettuale di averci liberato dal nazifascismo, ma che prosegue Bocchino sulle foibe, non ha diritto di parola perché, ha spiegato, erano alleati con i partigiani titini che uccidevano gli italiani e così costrinsero 350.000 persone, qui precisa che è la stessa dimensione demografica della nostra città, ad esodare. E quindi, dice, volevamo solo portare in questa sede un corto fatto da Federica Martini Masoni. E chi è Masoni? Un'imprenditrice, ovviamente candidata tra le file di Fratelli d'Italia, il cui nonno ha fatto parte di quella storia, un esule dunque. Ma Gianni avrebbe messo il bavaglio al figlio di un dio minore, parla di se stesso in questi termini il direttore del Secolo d'Italia, perché un giornalista di destra, insomma, un fatto giudicato grave per un peccato originale che evidentemente ha portato disordine nell'assemblea, al punto che Chiara Laporta, lo dicevi bene, di Fratelli d'Italia, ha chiuso le porte simbolicamente ma anche fisicamente dietro le proprie spalle, per cui il centrodestra a un certo punto si è portato fuori dall'aula e non ha partecipato alla commemorazione. Si sono trasferiti nella sala degli affreschi per fare quello che era stato concordato, cioè proiettare il docufilm e parlarne con alcuni familiari delle vittime delle foibe. Dispiaciuta Saccardi, che pur elevando nelle parole una memoria collettiva e un patrimonio condiviso, ha visto i fatti, dicevamo, andare in tutt'altra direzione, non certo quello unitario invocato anche dal governatore in persona durante la seduta. Critico ovviamente il vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, ha detto: dobbiamo registrare nuovamente un atteggiamento da infoibatori. Oggi si infoiba la libertà di parola perché chi come il direttore Bocchino appartiene a un'area politica diversa dalla sinistra non può parlare. Nonostante che prima l'ufficio di presidenza e poi la conferenza di programmazione dei lavori, questo l'abbiamo ricordato anche oggi, avesse deliberato proprio che Bocchino fosse invitato dal Consiglio regionale a partecipare a una celebrazione che, voglio insomma sottolineare, è stata promossa dal centrodestra al governo nel 2005, mettendo almeno in quell'occasione d'accordo due differenti modelli ideologici e valoriali in nome, diciamo, di un sentimento comune: l'essere vittime di guerra. L'Ampi, di fatto, insomma, questo lo sappiamo, l'ha sempre contestato una decina d'anni fa, ne ha chiesto addirittura la sospensione. Oggi quello a cui abbiamo assistito in questa assemblea è che questa pacificazione di fatto non si è consumata ed è divenuta davvero terreno di scontro memoriale.
Sandra, cioè, è arrivato un messaggio a parte di Katia che simpaticamente ci chiede: tu ricorderai che ieri l'onorevole Bocchino è stato anche parlamentare, no, se non sbaglio, aveva detto che veniva a Firenze e avrebbe parlato su una cassetta della frutta. Ora questa immagine è rimasta molto cara evidentemente agli nostri ascoltatori, in particolar modo a Katia, che voleva sapere se Bocchino si era portato appunto la cassetta della frutta o no. Insomma.
Non l'ha fatto, okay. Però ha ripetuto alla stampa subito dopo che sarebbe venuto anche a queste condizioni.
Ok. Forse ha dimenticato ora, non lo so, le cassette della frutta di che materiale sono, perché dovrebbe essere abbastanza resistenti. Grazie, al di là dell'ironia, grazie a Sandra Salvato per la corrispondenza. E insomma, come buona serata Sandra, e come sentivamo dalle parole di Sandra, evidentemente l'attenzione non è mancata in consiglio regionale. Ci ritroviamo oggi una seduta solenne per celebrare il giorno del ricordo, un momento che affida alle istituzioni una responsabilità particolare: custodire la memoria di una tragedia che ha segnato profondamente la storia nazionale, farlo nel luogo che rappresenta tutti i cittadini al di là di ogni appartenenza politica, perché il giorno del ricordo deve essere memoria collettiva e patrimonio condiviso, come ricordava Sandra Salvato. Le parole della presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, in realtà poi sono state sostanzialmente disattese dai fatti. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha deciso di svolgere il Consiglio regionale senza interventi esterni. Non c'è censura a Italo Bocchino, ha aggiunto Saccardi, ma evitiamo conflittualità. Il tema delle foibe comunque è un tema che continua a dividere, no? Così come sovente accade dalle nostre latitudini, i temi che hanno a che fare con la storia e con la memoria. Naturalmente si tratta di una, come dire, di una vocazione della nostra politica che non riguarda solamente, vocazione tra virgolette, non riguarda solamente il giorno del ricordo, ma che probabilmente intorno al giorno del ricordo, poi anche in virtù delle modalità con cui è stato istituito come celebrazione, come giornata del ricordo, intorno a questo tema evidentemente la nostra politica dà una particolare espressione delle proprie divisioni e anche dei propri eccessi. Ma Di cosa parliamo quando parliamo di giorno e ricordo? Di cosa parliamo quando parliamo di foibe? Beh, chiediamolo a uno storico, Francesco Filippi, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e a chi si ascolta.
Indimenticato autore di un indimenticato testo che ha fatto epoca, no? Mussolini ha fatto anche Cose buone, in cui sostanzialmente in punta di penna dello storico venivano smontati un po' di luoghi comuni intorno alle vicende mussoliniane. Ma allora, queste foibe, cosa sono oggettivamente? Di cosa parliamo quando parliamo di questo fenomeno?
Ah, intanto cominciamo a smontare e ridelineare quelli che sono i termini della questione. Se parliamo di foibe, parliamo di un momento molto particolare, due momenti molto particolari tra il 45 e il 47 che caratterizzano le violenze contro i civili al confine orientale. Si parla, gli storici sono abbastanza concordi, di una cifra oscillante tra i 6-7 e i 10.000 morti, diciamo. I maggiori storici del momento inquadrano questi numeri. Però se parliamo di foibe, parliamo di una istantanea, di quello che è un film molto lungo, molto ampio, che è la guerra di liberazione jugoslava, una guerra che fa 1 milione di morti, una guerra che, ricordiamoci, comincia con l'invasione fascista e nazista del Regno di Jugoslavia all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che dal nostro punto di vista, dal punto di vista della memoria pubblica, il 10 febbraio ha assunto la valenza di un ricordo, diciamo, mirato su quelle che sono le sofferenze degli italiani, che sono state per lungo tempo fuori dal discorso pubblico, non dal discorso storiografico. Non si è scoperto nulla negli anni 2000, semplicemente il discorso pubblico ha allargato le sue maglie per raccogliere questa memoria, che è una memoria legittima del popolo italiano, ma che se viene scardinata da quello che è il suo contesto storico non viene capita. Dire uccisi solo perché italiani, gonfiare le cifre e utilizzare anche una terminologia molto particolare, appunto, oltre a foibe, ricordiamoci che si parla di martiri, quindi si ha qualcosa di religioso, no? Di sotteso, quasi di cultuale, sacro, che ovviamente, essendo sacro, non si può contraddire. Ecco, diciamo che questi elementi hanno fatto della legge del ricordo istituita nel 2004, sulla scorta, sulla falsa riga della giornata della memoria del 27 gennaio che viene istituita nel 2001, un momento molto particolare di una memoria che non è pubblica, cioè non è di tutti, ma una memoria collettiva di una parte. È la celebrazione di un pezzo di passato estrapolato da un contesto più grande, però si rischia di non capire.
Come sempre accade nei fenomeni storici, no? In particolare in questo, perché quello fu un confine, e non solamente negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, fu ed è stato un confine particolarmente complicato, no? Nei secoli, un confine vero e proprio, come sono i confini, dove spesso le vicende sono estremamente diversificate nel corso degli anni. Addirittura ci sono persone che diciamo scomparse da poco, ma hanno avuto occasione di vivere su tre nazioni diverse, no? Nel breve volgere della loro vita, a partire dall'impero austro-ungarico, per l'appunto, all'Italia, ex-Jugoslavia, quindi estremamente complicate. Ma come mai in Italia non riusciamo a tenere, come dire, nei confronti della storia un atteggiamento più tranquillo? Non so, francamente non sono in grado di dire cosa accada realmente negli altri paesi, ma mi sembra che in Italia ogni volta che si tocca la storia si finisce sempre con l'entrare in meccanismi, diremo, poco simpatici, per non dire altro.
Guardi, io non so se può consolarla questa notizia che le do, però da questo punto di vista tutto il mondo è paese, nel senso che ogni società occidentale ha il
non
proprio
consola,
interno.
Ecco, diciamo, non consola.
No, assolutamente no. Penso per esempio in Germania in questo momento alla revisione di quella che è una memoria pubblica che per 60 anni ci ha raccontato il post sterminio, quindi il post Shoah, che in questo momento sta cedendo il passo a nuove narrazioni che personalmente mi spaventano molto, ma che sono parte del discorso pubblico. Per quanto riguarda il caso italiano, noi abbiamo una forte frattura tra quella che è la Prima Repubblica, che fino agli anni 90 ha dominato un discorso pubblico valoriale nato dalla Resistenza, fatto anche dai partiti che fecero la Resistenza, e dopo gli anni 90 abbiamo avuto in qualche modo, possiamo chiamarlo una rivincita di temi altri, che hanno occupato e allargato il campo, complice anche una ritirata strategica, per non dire rovinosa, del racconto pubblico valoriale resistenziale, questo, e complici anche delle letture un po' troppo autofustiganti di quello che successe tra 43 e 45 da parte della sinistra, è bene dirlo. Ecco, a destra c'è stata la possibilità di ritirare fuori vecchi argomenti, un vecchio passato che passa da busti mussoliniani fino a saluti romani evocativi, rievocativi o convocativi, non si capisce, dipende dalle sentenze della Cassazione che vanno a leggere, che hanno fatto del 10 febbraio un cardine di questo racconto. Il 10 febbraio è diventato un momento di esaltazione di un certo tipo di italianità nazionalista che non prevede voci discordanti. Sei un traditore della patria se non celebri il 10 febbraio così come è stato raccontato. Un'ultima postilla che ci dovrebbe far riflettere: il 10 febbraio non è una data casuale, il 10 febbraio è la firma del trattato di pace dell'Italia, e celebrare come una data di lutto, perché nei fatti è questa, il momento in cui finisce la seconda guerra mondiale per l'Italia, che l'Italia ha contribuito a scatenare con il regime fascista, è qualcosa di molto particolare. Immagini lei se la Germania celebrasse come un momento di lutto il maggio del 45, quando viene sconfitto definitivamente il nazismo tedesco. Questo ci dovrebbe far riflettere. E un'ultima cosa: perché ci sono tante guerre sul passato, guerre diciamo finora di dibattito pubblico? Beh, di solito si va a prendere il passato quando non si ha nulla da dire sul presente e sul futuro, purtroppo.
Eh sì, purtroppo è così. Grazie Francesco Filippi, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Mad Jazz 2026 ha preparato 7 serate di musica tra avanguardia e tradizione nel segno di Miles Davis e John Coltrane. Dal 15 febbraio fino al 27 marzo tra il Teatro Metastasio, il Fabbricone e altri luoghi della città, 11 concerti e 41 musicisti. Un cartellone ricco e articolato che abbraccia le molte anime del jazz contemporaneo. E insieme ai concerti, Mad Jazz Off, proiezioni cinematografiche, incontri e conferenze che animeranno l'intera rassegna. Info e biglietti Metastasio.
Il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze presenta il Master in Psicopatologia Forense e Criminologia, 20ª edizione. Il Master di secondo livello, coordinato dalla professoressa Barbara Gualco, trasmette agli allievi concetti, teorie e metodi scientifici relativi alla psicopatologia forense e alla criminologia, con attenzione ai risvolti applicativi in ambito penale e civile. Durata annuale, lezioni a cadenza quindicinale, il venerdì e il sabato. Termine iscrizioni 21 febbraio. Info ammissioni.unifi.it/info/ e criminologia@dss.unifi.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili, a causa di un veicolo fermo in avaria, 4 km di coda tra il bivio Pisa-Livorno e Ponte d'Est in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece in direzione mare, code a tratti tra Scandicce e Lastrassigna e code in uscita Lastra Signa e Santa Croce sull'Arno. Passiamo sulla statale 1 Aurelia, dove si segnala che fino a domani 11 febbraio rimarrà chiuso per lavori il tratto tra Livorno Centro e Colle Salvetti in direzione Genova. Città di Firenze, per lavori edili stanotte in orario 1:36 rimarrà chiusa via della Mattonaia tra via Niccolini e via Giordani. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio.
FM 93.6 98.9.
Entriamo in diretta di nuovo dall'acquario di Controradio per parlare di politica, perché a Prato, sapete, ci sono le amministrative in primavera dopo il commissariamento, e ha fatto seguito all'inchiesta che ha disarcionato la giunta guidata da Ilaria Bugetti, e i giochi si stanno facendo sempre più chiari, anche perché oggi in intervista alla Nazione Marco Furfaro, che è molto vicino alla segretaria Schlein, quindi schleiniano di ferro potremmo dire, ha lanciato la candidatura, potremmo dire ha ufficializzato la candidatura di Matteo Biffoni, ex sindaco, consigliere regionale, recordman di candidature, ma soprattutto di area riformista, come candidato sindaco per l'appunto per il Partito Democratico alle prossime amministrative di Prato. Che succede? Ce lo racconta Giorgio Bernardini in diretta. Ciao Giorgio.
Ciao Domenico, come stai raccontando tu, i giochi potrebbero sembrare più chiari, in realtà sono sempre più scuri, anche perché l'assemblea che si sarebbe dovuta svolgere, devo usare il condizionale, questa sera probabilmente è in via, ma è, come dire, un'assemblea trilling, quindi in diretta vi do aggiornamenti, in via di anche procrastinamento data da destinarsi, perché in realtà sostanzialmente non si sta trovando una quadra proprio fra quelle due anime che tu citavi, cioè fra quelle degli schleiniani di ferro rappresentati in Toscana da Marco Furfaro, che insomma è uno dei più importanti maggiorenti del partito a livello nazionale, e tra l'area che viene rappresentata dai riformisti a Prato dall'ex sindaco Matteo Biffoni, ora consigliere regionale, e che appunto rappresenta una sensibilità diversa e opposta a quella appena descritta. Insomma, facciamola breve, stasera si sarebbe dovuta trovare una quadra sul segretario del partito pro tempore, che avrebbe dovuto portare il partito sino a ottobre al prossimo congresso, ovviamente con le scelte anche importantissime che hai citato tu, quelle sulla candidatura del centrosinistra a sindaco di Prato. In realtà questa assemblea probabilmente non si svolgerà, perché non riescono a trovare una sintesi su un nome su cui entrambi sono d'accordo. La maggioranza è costituita dagli Sleniani, tecnicamente la minoranza è costituita dai Biffoniani, però in realtà sono molto vicini questi numeri nell'assemblea di 155 persone che era stata convocata stasera per Grignano. Io insomma vi riporto quelle che sono le testimonianze dirette in questi minuti dei sostanzialmente protagonisti, che mi dicono che siamo sulla via del rinvio. Poi non vorrei essere smentito dalla storia, con questa tensione che c'è nel Partito Democratico a Prato tutto è possibile che magari giungano ad una quadra finale, però sembra che oramai si vada verso il rinvio per una discussione più approfondita, poiché la quadra non si trova.
Questa uscita, o forse proprio a causa di questa uscita di Furfaro sulla Nazione, i giochi non sono fatti.
No, Furfaro ha messo a disposizione stamattina in un'intervista concessa a Luigi Caroppo sulla Nazione proprio diciamo così la sua anche disponibilità a dire che non ci sono veti nei confronti di una candidatura a sindaco di quello che è il suo avversario interno dal punto di vista insomma delle aree, ovviamente. Quindi Matteo Biffoni, però Matteo Biffoni non ritiene di aver bisogno del permesso della mancanza di veto di Furfaro in città, insomma cosa è forte del fatto che ha dimostrato proprio quando è stato eletto consigliere regionale di avere un consenso che va ben oltre quello del Partito Democratico. Lo ricordiamo anche per chi è amante dei numeri, Biffoni ha fatto il record della storia delle elezioni nel consiglio regionale, raccogliendo nel collegio di Prato, ma anche il record vale per tutti gli altri collegi della Toscana, 22.500 preferenze, che sono, per capirsi, 4 o 5 volte tante quante ne ha prese la seconda in classifica del Partito Democratico a Prato, che era in quel caso Marta Logli. E purtroppo questa, diciamo così, impasse si registra rispetto appunto alla contrapposizione fra queste due componenti del partito, e non è detto che la cosa possa essere risolta in fretta. I protagonisti dicono che il rinvio eventuale di questa sera, che sta per concretizzarsi, è dovuto proprio alla ricerca di unità, però è chiaro che anche nella ricerca dell'unità la sua mancanza evidentemente si fa sentire in questo momento più della ricerca, ecco.
Beh sì, grazie a Giorgio Bernardini, una buona serata, buon lavoro a te, e come possiamo dire, se Prato piange, Sesto Fiorentino non ride, perché non ci sarà, a meno di di sorprese d'ultima ora, il campo largo del centro-sinistra e le comunali di Sesto Fiorentino, che si svolgeranno anche queste in primavera 2026. Lo ha fatto sapere con una nota la coalizione di maggioranza uscente, cioè Ecolò, Europa Verde, PD per Sesto Sinistra Italiana. Dopo l'incontro che si è svolto ieri con Casa Riformista e Italia Viva, compagine attualmente in minoranza in comune con due consiglieri, un vertice che, secondo quanto è stato spiegato, ha evidenziato delle posizioni inconciliabili sul progetto della nuova pista dall'aeroporto di Pereto. Lo sapete che il comune di Sesto Fiorentino è tra gli enti locali che hanno notificato al TAR della Toscana il ricorso contro il decreto di valutazione di impatto ambientale, la via dello scalo di Firenze, facendo peraltro arrabbiare non poco il presidente della regione toscana. È Eugenio Giani, che è il punto di riferimento di Casa Riformista, oltre che di Italia Viva. Italia Viva, Casa Riformista, che da parte loro hanno tenuto a dire: beh, sulla nuova pista dell'aeroporto non cambiamo idea, però ad oggi non diciamo di andare da soli, c'è bisogno di una coalizione più ampia, ci crediamo fino all'ultimo. Questo è quanto ha dichiarato Gabriele Toccafondi, che è consigliere comunale appunto di Casa Riformista Italia Viva a Sesto Fiorentino. Ma a stretto giro Ecolò Europa Verde hanno precisato poi che non è solo il tema dell'aeroporto a non rendere agevole, per non dire altro, l'alleanza con Casa Riformista Italia Viva, perché ci sono anche altri temi, come dice Europa Verde Ecolò: il ruolo del privato, la gestione dei servizi pubblici, dei beni comuni, multi-utility, l'approccio nei confronti delle politiche di pace, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, la vicenda del campo largo a Sesto pare quanto mai contrastata. E veniamo alla vicenda del cosiddetto cubo nero di Firenze, sorto al posto dell'ex teatro comunale di Firenze, oggetto di un'inchiesta della magistratura che vede già più di 10 indagati. Nel frattempo la questione è arrivata in consiglio comunale ieri, i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
La questione del cubo nero agita la politica fiorentina. Il punto centrale, dal momento che c'è un accordo generalizzato sulla inopportunità di tutta l'operazione, che ormai nessuno difende più, riguarda le responsabilità. Cioè, a causa di quale decisione si è permesso la presenza di un manufatto posto sopra l'ex teatro comunale di Firenze, tanto impattante da arrivare persino a cambiare lo skyline della città. Chi fu a consentirlo? Per capirlo, la magistratura ha aperto un'indagine. Più di 10 persone hanno ricevuto un avviso di garanzia con invito a comparire in procura. Le indagini ipotizzano a vario titolo i reati di abuso edilizio, falso ideologico e violazione delle norme urbanistiche sul paesaggio. Ma c'è naturalmente anche un versante politico, e così la vicenda sbarca inevitabilmente in consiglio comunale. A difendere l'operato dell'amministrazione l'assessore all'urbanistica Caterina Biti, che dopo il rituale c'è piena fiducia nella magistratura, ricostruisce l'iter amministrativo tentando di ridefinire le responsabilità. Resta in capo al Ministero della Cultura, detto la Biti, attraverso le sue articolazioni periferiche rappresentate dalla sovrintendenza, l'espressione del parere obbligatorio e vincolante sul merito paesaggistico. L'autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali, ha detto ancora l'assessora, è un atto di recepimento del loro parere. A testa bassa le opposizioni, di parere contrario. La gestione del caso, dicono dai banchi del centrodestra, dimostra per l'ennesima volta l'incompetenza di chi governa Firenze.
Un gruppo di cittadini, abitanti del centro storico e proprietari dei palazzi più prestigiosi della città antica, hanno intanto presentato questa mattina in Palazzo Corsini un appello alla sindaca di Firenze Sara Funaro per chiedere alle Ferrovie dello Stato la restituzione alla città degli ultimi 8 ettari dell'ex officina grandi riparazioni dietro all'area dell'ex Leopoldo, un'area già destinata a diventare anche questa una futura ennesima cittadella e lusso, e che i firmatari dell'appello chiedono invece di sostituire in un culture forum, una cittadella della cultura tutta pubblica sul modello di quanto già avvenuto a Berlino. Sentiamo Roberto Budini Gattai, urbanista, architetto, tra gli animatori di questo appello.
Vogliamo portare alla luce la necessità di bloccare il piano per le officine, grandi riparazioni, che è un'area di 8 ettari che è stata venduta, dove c'è un'impresa Salini che ha già fatto dei lavori, ha fatto le demolizioni previste, e vorremmo che la cosa finisse lì, cioè che il comune intervenisse per proporre un cambio all'impresa Salini con un edificio già costruito, in modo da lasciare vuoto, libero, per costruire un parterre per la città di Firenze, perché i terreni appartenevano al demanio granducale, furono ceduti alle ferrovie per costruire la stazione prima, allargatasi poi alle grandi riparazioni delle officine. Dunque, restituire la città per farne un Kulturforum, l'ho definito, in analogia a quello berlinese, che è uno spazio che non c'è a Firenze, che di cui si sente molto la necessità. Al contrario, non si sente nessuna necessità di costruire edilizia di lusso quando abbiamo 354.000 metri quadri nel raggio di 3 chilometri dalla cupola dedicati a questo tipo di edilizia, palazzi.
E domani alle 9 nel corso della Newsline torneremo sul tema con l'intervista integrale proprio a Roberto Budini Gattai. Nuovo appuntamento questa mattina sulle nostre frequenze in video, sui nostri social, dedicato al referendum della giustizia 22-23 marzo, in questa puntata che troverete in versione integrale su controradio.it, il punto di vista del pubblico ministero, le conseguenze politiche del voto referendario su governo in carica, con le voci di Christine von Borris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze, del professor Alessandro Chiaramonte, politologo Unifi.
Credo che questa riforma vada a toccare 7 articoli della Costituzione senza che vi sia stato un adeguato confronto in Parlamento. Come sappiamo, nasce su proposta governativa, viene approvata senza nessuna modifica nella doppia votazione da parte di Camera e Senato. Ed è una riforma che va a toccare punti nodali della magistratura, separa le carriere, crea questa alta corte disciplinare e è vero che non intacca formalmente l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma la rende più debole la magistratura con questo sorteggio. Quindi è una visione molto critica, rimanda alla legge ordinaria per tantissimi aspetti che invece conteranno tantissimo. E quindi ecco, è una specie di norma, di una struttura spesso priva di contenuto, perché il contenuto lo determinerà il Parlamento e quindi la maggioranza di turno. E questo è pericolosissimo, perché non è che uno dica oggi la maggioranza farà, oggi o domani o dopodomani. Ed è una riforma cui più volte anche ministri hanno detto che la magistratura va controllata e che non accettano il controllo di legalità, ma non tanto dei PM, dei giudici. Quindi non intacca solo i pubblici ministeri, ma proprio i giudici.
Può avere una qualche forma di influenza, di effetto, di ricaduta politica sul governo in carica?
È inevitabile che sia così, lo è sempre stato in qualche misura, a volte anche oltre le aspettative, e credo che lo sarà anche in questa circostanza. Del resto si andrà a votare per confermare una riforma costituzionale che è stata approvata con i voti della maggioranza parlamentare che sostiene questo governo, e quindi, come dire, sarà anche un voto sull'azione del governo e sulla attuazione del suo programma. Ci possiamo attendere che i sostenitori del centrodestra siano favorevoli e quelli del centrosinistra contrari, ma ci sarà ovviamente una conta per determinare se la riforma avrà poi successo o meno. Ovviamente è la Costituzione che non fissa quorum per referendum di carattere costituzionale, quindi a conferma di una riforma approvata dal Parlamento senza una maggioranza dei 2/3. Questo di per sé dovrebbe condurre le forze politiche a mobilitare gli elettori e gli elettori comunque a partecipare, perché stiamo parlando di cambiamenti del patto fondativo del nostro Stato e della nostra convivenza civile. Certo, si tratta comunque di quesiti che hanno una caratterizzazione tecnica molto, molto ampia, e questo rende meno comprensibile il senso del voto per molti, e quindi il rischio è poi di una partecipazione di tipo identità.
La prima volta al gabinetto.
Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto Viesse e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vs.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 11 febbraio alle 17.30 Chiara Faggiolani presenta Libri Insieme, viaggio nelle nuove comunità della conoscenza. La Terza Editore, introducono Alessandro Pagnini e Gianbruno Ravenni.
La Democrazia del Corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria a cango@gmail.com.
Martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 alle 20 e venerdì 13 alle 19, Compagnia Virgilio Siani in Sulla Leggerezza, una danza di slanci e attraversamenti imprendibili ispirata a Calvino. Corpi aerei tra precisione e ascesi trasformano il peso in slancio poetico, un soffio che incanta. Contro Radio.
La cronaca: un motociclista 29enne morto questa mattina venendo travolto da un cinghiale su una strada provinciale vicino a Barberina di Mugello. L'incidente sulla SP37 di Galliano, l'animale, così una ricostruzione, ha attraversato velocemente la strada colpendo con violenza il centauro in transito e facendolo sbalzare fuori dalla carreggiata. Ci sono naturalmente i commenti affidati in questo caso a Rito Baragli, di vicepresidente federale Gripe Pesca con cooperative toscane, che ha detto: si tratta, questa morte non può essere liquidata come una tragica fatalità, è il risultato di un problema strutturale che da tempo denunciamo e che chiede risposte. Veniamo alla cultura invece, perché anche l'orchestra e il coro di Maggio Musicale Fiorentino con i Carmen Bruan al Musart Festival, che torna nella sua 11ª edizione al Parco Medicio di Pratolino. L'apertura, come già annunciato, vedrà Ben Harper il 28 giugno con concerto per scelta dello stesso artista, che inizierà illuminato dal tramonto, poi Alfa, Mannarino, Elio Le Storitese, Luca Carboni, Vittorio Innocenzi, a chiudere il 26 luglio all'alba. Oggi la presentazione della manifestazione epicentro dell'estate della città metropolitana. Sentiamo Claudio Bertini, presidente Associazione Culturale Musarte, e Carlo Fuertes, sovrintendente della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino.
Si rinnova con qualche piccola variazione. Quest'anno ad esempio sono previsti per ora 6 concerti, di cui 3 con la platea numerata, come tradizione di Musarte, come sono stati tutti gli spettacoli anche a Pratolino 2 anni fa e tutti meno uno l'anno scorso, ma altri 3 spettacoli iniziali invece saranno a posto unico, quindi diciamo sarà tre concerti con posti in piedi su questo grande prato in discesa che è all'interno della villa di Pratolino, e crediamo che sia un'ottima soluzione, perché questo vuol dire anche allargare l'offerta e quindi poter fare degli spettacoli che prevedono, appunto come è stato l'anno scorso per Manu Chao, prevedono il posto unico.
Ci fa molto piacere essere ospiti di questo festival Musart in un luogo meraviglioso come il Parco Medicio di Pratolino, e crediamo che sia molto importante portare la grande musica del maggio, in questo caso orchestra e coro che cantano e suonano i Carmina Burana, per un pubblico molto vasto, per un pubblico che non è specialista, è un pubblico di turisti, è un pubblico di cittadini che magari non frequentano sempre il nostro teatro. Per noi è fondamentale allargare la proposta che facciamo a tutta la città e a tutti i turisti, quindi è una grandissima occasione. Il 25 luglio siamo molto felici di partecipare a questo grande festival con l'orchestra e il coro del Maggio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Io ero lì, piena d'orgoglio per la Toscana che ho visto su quei tre voli. Ho cercato di fare la mia parte stando dentro le cose, prendendomi cura come potevo, anche cambiando un paio di pannolini. Questo è ciò che resta ed è qualcosa che vale la pena raccontare. Sono le parole conclusive sul canale WhatsApp dedicato alla missione umanitaria della regione toscana, che ha riportato da Gaza 117 persone, 26 pazienti, in gran parte bambini e bambini con patologie gravi, tra cui due neonati in condizioni critiche, 91 i familiari, 4 di questi bambini sono rimasti in Toscana. Il canale dell'assessore alla sanità e al sociale della regione toscana, Monio Manni, che ringraziamo di essere con noi. Buonasera.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, cosa vale la pena raccontare, assessora?
Ma vale la pena raccontare l'efficienza di un sistema interforze che riesce a organizzare una missione così complicata. Ormai partiamo circa ogni 2 mesi, e che riesce a portare su quei voli una grande umanità, oltre a una grande competenza. E questa umanità è un'umanità che porta i colori della Toscana, perché tutte le volontarie e volontari, tutti i sanitari sono parte del sistema o di protezione civile o sanitario della nostra regione. Questo è un motivo di grandissimo orgoglio.
Leggendo i messaggi, vedendo le foto, naturalmente è difficile non commuoversi, no? Perché sono storie veramente belle, lei lo accennava. È la seconda missione, no? Cui lei partecipa, ci eravamo sentiti già al termine della prima. Sono passati un po' di mesi, è cambiata anche, se vogliamo, la questione geopolitica. Ma che persone ha trovato lei? C'è una differenza rispetto a prima, o comunque le sofferenze proseguono più o meno allo stesso modo?
Proseguono nello stesso identico modo, e si sono però inaspriti molto i controlli. Abbiamo avuto una serie abbastanza lunga di difficoltà superate grazie alla grande professionalità del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ma non è stata una missione più semplice, anzi forse è stata una missione più complessa, e non mi riferisco alla parte sanitaria, che è sempre estremamente complessa. Noi siamo consapevoli che quello è un minuscolo corridoio umanitario. Nella lista d'attesa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono circa 10.000 bambini e noi riusciamo a portarne via 20 per volta. E quindi è chiaro che siamo consapevoli che è una goccia, però sappiamo anche che è preziosa, perché Rafah ancora è un corridoio incerto e questo è l'unico canale davvero praticabile. Quindi le difficoltà, insomma, ce le rimettiamo in tasca, e ciascuno di noi è convinto che questo lavoro si debba continuare a fare con il massimo impegno e la massima passione, come stiamo facendo.
Anche perché una goccia o più gocce, ma se non ci fossero, come dire, anche l'oceano sarebbe più tenebroso ancora, no? Sono gocce di speranza. Abbiamo un minuto, assessora, ci dice cosa le rimane a lei personalmente a livello emotivo dopo questa seconda missione?
Si torna sempre un po' frullati e scossi da una missione come questa, perché tiene insieme una bellezza incredibile, che è quella di vedere queste famiglie e questi bambini, che sono tantissimi, non soltanto quelli malati, ma i loro fratellini e le loro sorelline, che sono aggrappati a una speranza che non avevano. È bellissimo vedere il nostro personale che, oltre a curare in condizioni peraltro difficilissime, perché insomma hanno fatto anche manovre molto complesse in situazioni assolutamente non agevoli, direi, e nonostante la fatica, la stanchezza, l'essere svegli da 24 ore, non fanno a meno di fare una carezza o di sostenere una famiglia in modo possibile e immaginabile. Rimane anche un po' di preoccupazione, in particolare per una neonata che è nata l'11 di gennaio e che in questo momento è al Mayer con un tumore molto importante, che è stata intubata prima di partire proprio dai pediatri del Mayer e che è in condizioni critiche, ancora in prognosi riservata, e a lei vanno ovviamente tutti i nostri pensieri.
Assolutamente, grazie di essere stata con noi, Monio Manni, assessore di sanità e sociale Regione Toscana. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona serata.
E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani transito di una perturbazione con precipitazioni diffuse nottetempo al mattino, nel pomeriggio schiarite a partire dalle zone occidentali con residue precipitazioni in esaurimento sulle zone interne, neve solo sulle vette più alte dell'Appennino, venti moderati o forti occidentali sulla costa centro-settentrionali, deboli nell'interno con rinforzi sui rilievi, mari mossi o molto mossi, temperature in sensibile aumento. È davvero tutto, ora la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.